Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto Smau Academy. In questo episodio Riccardo Esposito di Dario Flaccovio Editore ti suggerisce come migliorare il tuo blog aziendale e personale. Buon ascolto.
Allora, prima di iniziare una domanda, mi rispondete per alzata di mano, chi di voi ha un blog? Ok, io giusto per capire un po' la platea, ecco. Allora, io qualche giorno fa su Facebook ho fatto una domanda alle persone che mi seguono e ho chiesto quali sono le difficoltà fondamentali nella gestione di un blog, cioè quali sono i problemi che incontrate ogni giorno nella gestione di un blog. Nella maggior parte dei casi le persone che mi hanno risposto mi hanno dato questa informazione, cioè il tempo, cioè la gestione del blog, cioè io non ho tempo di gestire il blog, cioè mi perdo i pezzi, cioè sì, all'inizio ho, diciamo così, tutta l'entusiasmo e tutta la voglia di questo mondo, poi il primo articolo, tutti quanti commentano, piace, poi il secondo articolo non funziona, poi si chiude, il blog praticamente muore dopo un po' di tempo, dopo qualche mese, massimo un anno, due anni, ecco. Quindi diciamo che questa domanda mi ha dato lo spunto per creare questa presentazione che è praticamente dedicata all'organizzazione del lavoro di un blog di successo. Attenzione, una piccola nota iniziale, cioè che cosa significa successo? Cioè, attenzione, non vi sto dicendo che adesso io vi spiego come diventare diciamo, i campioni del blogging, cioè ci guadagnate migliaia di euro al mese, cioè non funziona, non lo so, non è così. Cioè, per me successo significa che trasformate il blog in qualcosa capace di aiutarvi nella vostra attività imprenditoriale, capace di aiutarvi nel vostro... anche nel trovare lavoro, in realtà, nel senso che io vi parlo per esperienza personale, nel senso che il blog è stato il primo strumento che mi ha consentito in primo luogo di trovare un lavoro in agenzia e poi di lavorare come freelance, ecco. Quindi passiamo appunto alle presentazioni. Io sono Riccardo Esposito, sono l'autore di My Social Web, che forse qualcuno conosce, chi non conosce lo odio a morte, se ne va, sto scherzando, lo conoscerete, ci andate e lo leggete. Web writer, blogger, scrivo contenuti, creo piani editoriali, insomma queste cose qua. Il vantaggio che ho rispetto ai vari social media manager è che posso spiegare più facilmente a Natale cosa faccio ai miei genitori, nel senso, sì, ma tu che fai di lavoro? Scrivo, e quindi tutto va. Che cosa posso dire? Che io appunto ho iniziato in agenzia, ho continuato come libero professionista e ancora oggi io riesco a trovare i miei clienti attraverso una buona gestione del blog, cioè una gestione virtuosa del blog, perché il blog si basa su un concetto fondamentale, ovvero quello dell'inbound marketing. Inbound marketing che cosa significa? Significa che ti fai trovare nel momento in cui le persone hanno bisogno di te. Cioè, rispetto all'outbound marketing, rispetto al marketing dell'interruzione, cioè la pubblicità che arriva mentre tu stai facendo altre cose, mentre stai guardando o leggendo quello che ti piace, la pubblicità arriva e interrompe la fruizione dei contenuti, e questo è un qualcosa diciamo che l'inbound marketing cerca di rompere, nel senso che con l'inbound marketing tu diventi il contenuto utile, cioè quindi ti fai trovare nel momento in cui le persone hanno bisogno di te. Il blog è uno degli strumenti dell'inbound marketing, nel senso che il blog permette, consente di fare tutto questo. Ovviamente non è l'unico strumento, nel senso che ce ne sono tanti di strumenti legati a queste dinamiche, però è uno dei più famosi. A tante persone piace l'idea di aprire un blog, però per organizzare questo lavoro, per muovere i primi passi in questo mondo, la cosa importante da sapere è che non è facile, non è semplice, nel senso che io questo è un passaggio di base nell'organizzazione del blog. Quando le persone mi chiedono come aprire un blog, quali sono i passi da fare per aprire un blog, io in primo luogo li metto in guardia, nel senso che nella gestione del blog, nel lavoro di aggiornamento, di pubblicazione degli articoli, il punto di riferimento sono gli anni. Ok? Nel senso che non vi aspettate di ottenere dei vantaggi dopo una settimana, dopo un mese, cioè che qualcuno alla fine dopo un mese vi contatterà, cioè oddio, può pure succedere, cioè non lo so, capita. Però quello che è importante sapere è partire con il piede giusto, è che ci saranno tanti sacrifici da fare. Lo so, adesso mi fa passare la voglia di avere broker, perché ci sono i sacrifici, bisogna aspettare, però alla fine è così. Nel senso che non ci sono non ci sono scorciatori, soprattutto oggi. Cioè io quando ho iniziato, anche la collega di prima che diceva che ha aperto il broker nel 2006, io l'ho aperto nel 2008 se non mi sbaglio, quindi 10 anni, c'era pochissima concorrenza. Cioè aprivi un blog ed eri, non dico l'unico a parlare di un argomento, però se aprivi un blog e iniziavi a lavorare bene, guardando molto anche alle persone d'Oltreoceano, quello che facevano i colleghi d'Oltreoceano, riuscivi a strutturare un buon blog e avevi una buona visibilità. Oggi tante cose sono cambiate, c'è tantissima gente che insegue questo trend e di conseguenza questa è la base di partenza. Poi qual è il passaggio successivo per organizzare un buon blog? Io penso che alla fine l'organizzazione, il lavoro di blogging nasca da questo passaggio, ok? Chi si approccia a questa professione, chi inizia a lavorare con questa professione ignora completamente, o comunque questa professione, questa attività, ok? Perché a volte può essere anche un hobby che poi diventa professione, però chi inizia ignora completamente questo passaggio, ok? Chi di voi sa che cos'è un hosting, un dominio? Ok, cioè chi ci lavora nel settore lo sa, ok? L'hosting, mi chiedono di alzare il volume, si sente poco? Devo alzare io, scusate un po'. Quindi, domini e hosting. Che cos'è un hosting? Un hosting è uno spazio web che si acquista da un provider, cioè da un'azienda che vende questi spazi web, dove fisicamente andate a mettere i documenti che pubblicate sul vostro blog, cioè fisicamente, tra virgolette, è sempre un processo digitale. Però ad esempio fotografie, pagine, video, insomma tutte queste cose andranno da qualche parte, andranno su questo spazio hosting. Il dominio invece è quello spazio di testo che appare dopo il www, mio dominio, oppure www.mysocialweb o quello che volete, .it. E spesso quando io inizio a lavorare con le persone mi dicono: vabbè, ma io faccio un blog gratis, apro un blog gratis. E dove lo apri questo blog gratis? WordPress.com, è la stessa cosa. E non è vero che è la stessa cosa, perché lì comprate un dominio di terzo livello. Mi chiamo appunto WordPress.com, ok? Questo vi rende poco professionale agli occhi di chi vi cerca, agli occhi di chi vi trova. Ovviamente non è un peccato mortale, nel senso che qualcuno forse lo ignora, però se vi volete presentare a un'azienda, se vi volete presentare come professionisti, non è il massimo, perché chi vi valuta poi alla fine dice: ma questo non ha neanche la forza, non ha neanche il tempo, i soldi per comprarsi un dominio. Il dominio costa 10 euro, 15 euro. Quindi alla fine il primo punto da considerare è questo, la scelta del dominio. www.mionomeecognome.it, www.nomedellazienda.it.com, quello che volete, ok? Fondamentale rendervi riconoscibile attraverso il nome dominio. Ora qualcuno mi chiederà: ma se io metto la keyword nel nome dominio è meglio? Mi faccio trovare di più da Google? Ma io di solito rispondo in questo modo: ma tu ti ricordi di Nike.com o di scarpedaginnastica.it.com? In realtà il ragionamento è molto semplice: se tu hai un progetto, se tu hai un'idea, se tu hai un'identità, non la scambiare con una serie di keyword, ok? Cioè se io sono l'azienda My Social Web, oppure se io sono Riccardo Esposito, il mio nome e dominio sarà riccardoesposito.it, mysocialweb.it. E questo è un punto di partenza importante. L'hosting, ovviamente, anche qui ci sarebbe tantissimo da parlare sul discorso hosting. quello che io vi consiglio è di comprare di acquistare un servizio di qualità, diciamo un servizio sui 50 euro all'anno, 60 euro all'anno, che vi permetta di crescere e di pubblicare senza tanti problemi contenuti in serenità, perché altrimenti uno spazio troppo piccolo sui 10 euro all'anno, 20 euro all'anno, rischiate che poi finite lo spazio a disposizione e non potete più pubblicare, cioè no, il blog non può crescere in tranquillità, ecco. Poi ovviamente ci sono tutta una serie di aspetti tecnici, però magari li affrontiamo in un secondo momento. Il secondo aspetto che di solito tormenta chi vuole organizzare, e vedo teste che fanno di sì, che vuole organizzare un blog, è trovare gli argomenti per scrivere. Cioè, facciamo finta che io ho acquistato il mio hosting, ho acquistato il mio dominio, inizio a scrivere i miei contenuti. Il primo giorno va bene, il secondo giorno va bene, il primo mese ok, ci siamo, ok, ho idee, poi a un certo punto non riesco più a trovare l'ispirazione giusta per scrivere i miei contenuti. E che cosa succede? Succede che qui inizia a calare l'attenzione, cioè qui inizia il blogger inizia a non trovare più stimoli per scrivere nuovi contenuti e ad abbandonare il proprio progetto. Ovviamente questo se è un progetto personale, se è un progetto aziendale sei costretto a continuare, nel senso se qualcuno ti paga per farlo vai in difficoltà perché non trovi nuovi contenuti. Quindi l'organizzazione del blog deve prendere come riferimento alcuni strumenti che io vi suggerisco qui. Quali sono questi strumenti? In primo luogo Answer the Public, basta che andate su Google e cercate Answer the Public, è uno strumento molto ma molto interessante che prende come riferimento i Google Suggest. Voi sapete cosa sono i Google Suggest? Sono praticamente quei suggerimenti che vi arrivano sulla barra di ricerca di Google nel momento in cui effettuate una query, cioè nel momento in cui scrivete qualcosa. L'aspetto interessante di tutto ciò, sapete qual è? Che quelle non sono suggerimenti a caso, quelli sono suggerimenti che Google ha archiviato rispetto alle ricerche precedenti, cioè qualcuno prima ha cercato quelle cose. Quindi non solo state avendo delle idee su cosa scrivere, ma state avendo delle idee su cosa scrivere, su come scrivere contenuti utili. Cioè come scrivere contenuti che qualcuno ha cercato, quindi di conseguenza contenuti che qualcuno cercherà, e se lo scrivete bene, se diciamo così gestite bene tutto questo aspetto, potete farvi trovare. Quindi la differenza fra scrivere contenuti a caso e scrivere contenuti che qualcuno poi cerca e poi legge è evidente, ok? Answer the Public fa tutto questo, nel senso che pesca da questi dati e ve li organizza sia come matrice sia come schema circolare. Chi lo conosce sa che comunque è molto interessante, molto simpatico, e soprattutto è molto utile proprio per trovare nuovi titoli, ok? Upper Suggest è uno strumento che fa più o meno le stesse cose, però in più vi dà dei dati molto 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 importanti, vale a dire costo per click e volume di ricerca delle singole keyword. Ok, per ora tutto questo è gratuito, per ora tutto questo è gratuito, poi non so se un giorno sarà a pagamento, però Upper Suggest, quando voi mettete una parola chiave, vi dà i volumi di ricerca e i costi per click. Chi non sa cosa sono queste cose? Il volume di ricerca è praticamente la media, ok? Praticamente il volume medio di quante persone cercano quella keyword al mese. Quindi se il volume di ricerca è alto, automaticamente vuol dire che molte persone cercano quella keyword, ok? Il costo per click vuol dire è praticamente il quanto le persone sono disposte a spendere per un click su Google AdWords, ok? Quindi se il costo per click è alto, vuol dire che è una keyword che ha un profitto, cioè che qualcuno investe su quella keyword in pubblicità e di conseguenza vuol dire che ci guadagna, altrimenti non investirebbe. Quindi Aper Suggest vi dà la possibilità di capire che cosa fa una keyword, cioè se è cercata dalle persone e soprattutto se le persone investono in quella keyword. Ovviamente insieme a questi strumenti che sono, diciamo così, l'ABC, la base, ci sono degli strumenti più avanzati come SEO Zoom, come SEMrush, sono delle suite, sono delle, come dire, un insieme di tool SEO molto avanzati, ma che permettono di fare praticamente tutto. Cioè, mentre con diciamo, tutti questi altri strumenti abbiamo delle informazioni parziali, non sempre come dire, complete, con questi altri strumenti possiamo avere tutto a disposizione. L'aspetto più interessante che io vi consiglio di usare e di mettere in pratica è l'ultimo strumento, ovvero Google. Google è uno strumento per creare delle mappe mentali, ok? Mappe mentali, cioè che noi mettiamo al centro un elemento, da questo centro noi facciamo partire diversi rami, ok? Google è uno strumento gratuito. Perché ci serve? Perché nel momento in cui noi abbiamo trovato tutte le parole chiave che ci interessano, come le organizziamo, come le gestiamo? Attraverso una mappa mentale. Vi faccio un esempio concreto, in questo modo poi lo potete applicare in prima persona. Allora, se io voglio gestire un blog di web marketing, faccio un esempio banale, al centro della mappa mentale metto web marketing, poi da questo centro faccio partire un primo ramo, che può essere email marketing, ok? Oppure può essere SEO, oppure può essere social media marketing, ok? Dopo aver fatto delle ricerche su Answered Public e Aper Suggest, io da social media marketing, da email marketing, posso far partire tutta una serie di rami che mi consentono di organizzare visivamente il lavoro di pubblicazione, cioè email marketing, parte un nodo, cosa significa email marketing, come fare email marketing, i migliori strumenti per fare email marketing, sono tutti articoli. Sono tutti, o quantomeno sono tutti topic dai quali possono partire degli articoli. Se io me li organizzo visivamente, il problema di come organizzare, come gestire un blog diventa molto più semplice. Ovviamente non risolve tutto, però. Il secondo problema che spesso, ovviamente ragazzi, se avete qualche domanda, se mi interrompete tranquillamente. Il terzo punto in realtà è come gestire le pubblicazioni, cioè noi abbiamo scoperto che possiamo utilizzare degli strumenti per trovare nuove idee, per capire cosa pubblicare. Ragazzi, è importante capire un discorso molto importante, cioè io posso anche gestire un blog, come dire, a fantasia, cioè nel senso che io decido che oggi voglio pubblicare questa cosa, pubblico questa cosa, mi piace, però ricordiamoci sempre che il successo, abbiamo parlato di successo, ok? Il successo di un progetto editoriale non dipende da quello che piace a me, cioè io posso dare un'inclinazione, posso dare, come dire, un modo di scrivere, un modo di esprimermi, una particolarità al mio blog. Però io, se voglio ottenere un buon successo, se io voglio raggiungere degli obiettivi di marketing, io devo scrivere ciò che vogliono le persone per intercettarle, ok? Poi ci sono persone che sono brave, che a intuito ci riescono, altre che non ci riescono. Io non ci riesco, quindi uso quegli strumenti per organizzare i miei contenuti. Subito dopo viene la fase in cui io devo gestire tutti questi articoli, cioè ho fatto la mia mappa mentale bellissima, a volte si fanno delle mappe mentali enormi, però adesso io devo gestire tutto questo. E come si gestisce? Con il calendario editoriale. Il calendario editoriale non è nient'altro che un documento, che può essere cartaceo, digitale, come vi piace, in cui iniziate a inserire una data di pubblicazione, un titolo, altri aspetti relativi, magari per esempio in quale categoria deve andare, quali tag deve avere il contenuto. E tutto questo vi serve per due motivi fondamentali, diciamo tre. Il primo è quello di mantenere l'impegno, cioè se io ho un calendario editoriale in mano, ho la possibilità di capire cosa devo fare domani, cosa devo fare dopodomani, e così in questo modo io non mi perdo i pezzi e soprattutto mantengo l'impegno nel tempo, ok? che è la cosa poi più complicata. Poi ovviamente il calendario editoriale non è che risolve diciamo la sciatteria totale, cioè se volete non pubblicare, non pubblicate, al di là del calendario editoriale, c'è cioè, anche sotto minaccia, comunque non... però insomma diciamo l'ansia di avere quel calendario che è abbandonato lì vi dovrebbe diciamo un po'... altro aspetto molto importante del calendario editoriale, che poi è quello strategico in realtà, vi consente di individuare e gestire le date, ok? Nel senso che chi lavora per un'azienda sa che è molto importante sfruttare determinate date, ok? Ci possono essere delle date fortunate, delle date meno fortunate, delle date da come dire, evidenziare per determinati contenuti. Ad esempio, se io mi occupo di informatica, se io ho un blog di web marketing, dai, posso dire che nel periodo natalizio il traffico è sempre un po' in discesa, con un picco minimo, cioè una depressione minima intorno al 23, 25, 28, primo dell'anno, insomma queste cose qua. Perché? Perché diciamo che magari un blog professionale viene letto in ufficio, oppure viene letto prima di iniziare a lavorare, oppure mentre vado al lavoro, ok? E di conseguenza diciamo nei periodi di festa la gente pensa altro, non viene a pensare all'email marketing, al web marketing, e vede altro, ok? Quindi io... so che in quel periodo è inutile, magari nei periodi proprio tipo 24-25, è inutile che pubblico l'articolo mondiale in cui svelo i segreti di non so che cosa, perché ne lo leggeranno poche persone, ok? Però se io ho un blog di cucina, diciamo che la situazione cambia, nel senso che ecco qui, mi suggerivano un blog di libri ovviamente, cioè se io organizzo il mio calendario editoriale in modo da gestire le giornate, scusate, gestire i periodi in modo intelligente, per esempio un blog di libri, io posso iniziare a gestire un calendario editoriale sotto Natale per creare degli articoli dedicati a chi cerca i regali, ok? I migliori libri da regalare a Natale, cioè è uno dei tormentoni, ok? Però ci potrebbero essere tante altre idee, diciamo, anche per partire l'estate, per organizzare il viaggio, non lo so, insomma, nel periodo in cui si fa la maturità si potrebbe pubblicare un articolo dedicato ai libri da portare nel viaggio dopo la maturità, per esempio. E qua siete più voi che dovete lavorare con la fantasia rispetto al singolo come dire, progetto, però di certo il calendario editoriale vi aiuta a fare tutto questo. Quali sono gli strumenti che, come dire, che vi permettono di... in realtà c'era anche un altro motivo per usare il calendario editoriale, me ne sono dimenticato, che è un motivo un po' tecnico, però è un motivo che io vi voglio spiegare, voglio cercare di spiegare nel modo migliore, ovvero il calendario editoriale vi dà la possibilità di tenere a mente, di segnare, di evidenziare quelli che sono i contenuti evergreen. Proprio ultimamente, se seguite i vari account di Google con i vari John Mueller, che sono i portavoce di Google, hanno espresso hanno sottolineato questo aspetto, cioè ci sono alcuni contenuti che possono andare bene sempre, ok? Tipo per esempio gli auguri di Natale, cioè per un blog è inutile che pubblicate ogni anno un articolo dedicato agli auguri di Natale, così come per un blog è inutile che pubblicate ogni anno un articolo dedicato ai migliori libri di Natale, ok? Da regalare a Natale, cioè il motivo è molto semplice, create dei contenuti duplicati. Se io oggi pubblico un articolo i migliori libri da regalare a Natale e tra 12 mesi pubblico un altro articolo i migliori libri da regalare a Natale, scusami, lui mi dice se cambio il contenuto, ok, è chiaro, non lo vede come contenuto duplicato in sé, ma lo vede come un contenuto ridondante, ok? Tanto vale che create un unico contenuto una volta e poi andate ad aggiornare sempre lo stesso contenuto, ok? Ovviamente nel permalink, cioè l'indirizzo della pagina, non mettete la data. Il permalink è www.mysocialweb.it/i-migliori-libri, ok? L'indirizzo, ok? Lì non ci mettete la data. Voi lì non ci mettete la data, poi nell'articolo mettete la data, quando andate a rinfrescare il contenuto, lì potete scrivere un articolo completamente nuovo. Andate nella Search Console, fate una reindicizzazione del contenuto e di conseguenza Google vede quel contenuto come un contenuto fresco. Ok? Ci sono domande su questo punto? Ovviamente il calendario, se voi avete un calendario editoriale potete gestire bene questa cosa perché avete a mente tutto quello che avete pubblicato, vi segnate, vi fate le note, vi fate gli asterischi, le cose varie. Se non avete il calendario editoriale, niente. Ovviamente il calendario editoriale potete creare con Google Calendar, l'applicazione di Google, un foglio Excel qualsiasi, un plugin che si chiama Editorial Calendar che potete, diciamo, potete attivare un calendario editoriale proprio all'interno della dashboard di WordPress. Quest'ultima opzione per me non è tanto... non la preferisco perché in realtà è un qualcosa che appesantisce WordPress inutilmente, ecco. Oh, questa è la parte che interessa di più a tutti. No, di solito più o meno va a finire così, cioè la SEO. La SEO che cosa significa? Search Engine Optimization, cioè ottimizzazione per i motori di ricerca. Il blog, soprattutto WordPress, diciamo come base di partenza, è perfetto per fare una buona attività di SEO, nel senso per creare dei contenuti che si fanno trovare dai motori di ricerca. Quello che però spesso succede è che ci sono un sacco di dubbi, ci sono un sacco di come dire, perplessità rispetto al come fare una buona attività SEO. In realtà io penso, forse mi sbaglio, però è il mio approccio, io penso che fare una buona attività SEO con un blog WordPress sia abbastanza semplice. In primo luogo perché WordPress ci dà una base già ottimizzata. Cioè rispetto a tanti CMS non è vero che WordPress è ideale, è, diciamo, ha dei vantaggi rispetto a Joomla ad esempio, però sicuramente è vero che con WordPress le cose sono molto più semplici, ok? Soprattutto per chi come me non è un programmatore, non è un grandissimo esperto di codice, però le cose sono abbastanza semplici. Poi i punti da ottimizzare sono relativamente pochi. Nel senso che una buona attività SEO on page ruota intorno ad alcuni elementi che sono il tag title, cioè il titolo che noi diamo a Google rispetto alla pagina, la meta description, che è quello che appare nella SERP, cioè nella pagina dei risultati, subito sotto il tag title, che, attenzione, non è... non viene utilizzata per il posizionamento, cioè nel senso che Google non la legge come testo per il posizionamento, ma influenza tantissimo i click che ricevete nella SERP, nel senso che se io scrivo una meta description interessante, sicuramente la gente sarà più propensa a cliccare. Abbiamo l'H1, cioè il titolo interno alla pagina, quello che vedono le persone, anche quello è diciamo, abbastanza importante. I vari header, okay, i vari titoletti H2 e H3 che servono a suggerire quali sono gli argomenti che abbiamo affrontato all'interno del nostro articolo, link interni e link esterni, cioè link che portano ad altre pagine del blog e link che portano fuori. In realtà sono pochi gli elementi che dobbiamo ottimizzare, ovviamente dobbiamo scrivere dei contenuti utili all'interno del nostro articolo. Quello che è molto importante per una buona ottimizzazione SEO, dal mio punto di vista, è in primo luogo evitare quelle ridondanze che vi dicevo prima. Cioè, un articolo si occupa di un topic. Non scrivete più articoli su un unico topic. Mi spiego meglio. Se io ho scritto un articolo, cos'è il community manager? Ok? Non è che fra un anno scrivo che cos'è il community manager, oppure identikit del community manager, ok? Posso fare un unico articolo dedicato a un unico topic. La mappa serve proprio a questo, a organizzare tutte queste dinamiche. Questo è un primo passo per fare una buona SEO. Altro passo che spesso viene, ignorato, è quello delle tassonomie, cioè categorie e tag. Cioè lì chi inizia fa dei disastri, ok? le categorie e i tag sono due strumenti che vengono utilizzati per organizzare i contenuti, come se fossero dei contenitori, ok? Anzi, meglio, le categorie sono dei contenitori, i tag sono delle etichette che io utilizzo per, come dire, organizzare quello che ho scritto. Il vero problema è quando io inizio a creare tassonomie che si sovrappongono a vicenda. Ok? Che cosa significa? Significa che io creo, vi faccio un esempio, un articolo community manager, due punti, cos'è e cosa fa. Quindi il topic, cioè l'argomento sul quale punta questo articolo è community manager. Poi creo una categoria, community manager. Poi creo il tag community manager, community management, chi gestisce le community, insomma, tutta una serie di sinonimi. Sì. Sì, adesso ci arriviamo. Quindi, quando noi creiamo queste tassonomie, cioè queste categorizzazioni, che sono praticamente sinonimo tra le varie pubblicazioni, io sto creando delle ridondanze, ok? Io creo il mio articolo community manager, cos'è e cosa fa, lo metto nella categoria social media marketing, ok? E posso usare il tag lavoro online, ok? Ovviamente io devo fare attenzione poi a non creare altri tag che vanno in sovrapposizione con quelli che ho già creato. Lavoro online, lavoro sul web, sono due sinonimi. Ho creato due pagine che conterranno gli stessi contenuti, sono due pagine duplicate che Google vedrà come simili. Ok? È solo un peso. Mi hanno chiesto la differenza fra link nofollow. Ok, link, no follow, do follow, affiliazione e cose varie. Allora, primo punto da sottolineare, non esiste do follow. Mi sono pronto a metterci la mano sul fuoco. Nel senso che spesso si dice sì, ma la differenza fra do follow e no follow. In realtà non esiste un do follow. Mi spiego meglio, il no follow è un attributo che un webmaster o un blogger può dare a un link solitamente in uscita, cioè che va verso una risorsa esterna, per dire a Google: guarda, io l'ho messo questo link, ma fai finta che non c'è. Per quale motivo? Perché ci possono essere, per esempio, dei link di affiliazione, cioè dei link di pubblicità. Cioè, se io voglio fare pubblicità a un sito, io ho comprato questo prodotto, io posso mettere il link a quel sito, ma gli devo mettere l'attributo nofollow, perché ovviamente Google tende a, non è che lo fa in maniera automatica, però tende a penalizzare i siti che vendono e comprano link, dato che i link sono uno degli elementi fondamentali del posizionamento. Solitamente i siti che si posizionano in alto sono siti che hanno un buon profilo link, che non è detto che sia tanti link, possono essere anche pochi link ma di qualità. Diciamo che l'argomento link è molto complicato, quel che fanno link building, esattamente. Quindi la vera differenza è fra link che non hanno attributo nofollow e link che hanno attributo nofollow. Chi ha il link con l'attributo nofollow è un link che praticamente esiste in quanto elemento cliccabile, però per Google non ha valore. Io gli sto togliendo tutto il valore, e questo nofollow va messo per i link dei quali io non ho la massima autorevolezza, nel senso non mi fido di questi dei link di questi portali. Ad esempio, se io sto scrivendo un articolo su il gioco d'azzardo, se per esempio c'è un sitaccio di giochi d'azzardo con cose strane, io posso mettere un link nofollow e quindi sto sicuro. Il fatto di mettere link nofollow per Amazon, guarda, è una questione un po' delicata, perché Amazon in sé come portale non è, diciamo, è affidabile, è autorevole. Però se io ho l'attributo, se non ho l'attributo nofollow, può sembrare pubblicità. Io ti dico la verità, non so la risposta, perché è difficile capire. Nel dubbio io ce lo metto. no, cioè nel senso niente, però comunque vabbè, diciamo che in realtà io per il mio caso specifico metto no follow a tutti i link in uscita, quindi non ci sono problemi, però in realtà io diciamo così sotto banco te lo consiglierei di mettere il no follow, però in realtà la risposta precisa non te la so dire. Quindi abbiamo detto, per semplificarci la vita nell'organizzazione della SEO, che cosa fare? Una minima di organizzazione on page su questi elementi. Chi si occupa di web marketing più o meno ne ha sentito parlare, chi vuole spiegazioni specifiche me lo può chiedere, io gliela posso fare. Non sovrapporre le pubblicazioni, cioè un argomento, un articolo. Ok, in questo modo io posso evitare di come dire, creare delle pagine che vadano in concorrenza. Questo è molto importante, evitare pagine che vadano in concorrenza. Cioè io già devo fare concorrenza con altri blog che fanno il mio stesso lavoro, è inutile che mi faccia anche concorrenza da solo. E poi soprattutto gestire al meglio le tassonomie, cioè categorie e tag. Io di solito sono molto parsimonioso, nel senso poche categorie, ultimamente non li sto neanche utilizzando i tag, nel senso che non li metto proprio, e quindi andiamo avanti. Quindi altro aspetto diciamo organizzativo molto 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 importante è quello relativo a come cercare i contenuti, o meglio come cercare le fonti che mi permettono di creare contenuti. Cioè questo è uno degli aspetti più importanti, cioè io non posso creare dei contenuti interessanti se non ho una base solida, cioè se non ho diciamo un punto di partenza che mi permetta di diciamo certificare, di iniziare, di dare valore a quello che sto dicendo. Ecco, da qui una piccola nota: non abbiate paura a citare le fonti, cioè quando scrivete qualcosa, quando prendete un grafico, quando prendete un numero, ok, citate sempre la fonte. Il contenuto di qualità, il cosiddetto contenuto di qualità, si vede anche dal fatto che se io ho parlato di qualcosa, se io ho citato un numero, ok, non dico sì, vabbè, fonte Istat, ok, ma Istat chi? Dove? Cioè, come sono arrivati a questo numero? Citate sempre la fonte ultima, non intermedia, cioè non citare il quotidiano che ha citato l'Istat, citare sempre la prima fonte possibile, cercando anche di come dire, spiegare come è nato quel numero. Ovviamente tutto questo è possibile, però io devo, come dire, organizzare i miei contenuti. Organizzare i miei contenuti. Ok, no, scusa, giusto per rendermi conto a dove siamo. Cioè, che ore sono? Perché poi a finire. 5:20? Ok, ok. Quindi organizzare le fonti. Il primo strumento utile per organizzare le fonti è un feed reader. Che forse qualcuno ancora sa che cos'è un feed reader, cioè, però in realtà sta un po' scomparendo, è un po' andata in depressione il concetto di feed. Il feed reader è uno strumento che consente di ricevere in un unico luogo, che è appunto questo programma, tutti gli aggiornamenti dei blog più interessanti. Io vi suggerisco di utilizzare questa tecnologia, potete utilizzare uno strumento molto utile e gratuito fino a un certo punto, perché poi c'è anche la versione a pagamento che si chiama Feedly. Feedly vi permette di utilizzare di ottenere in un unico luogo tutti gli aggiornamenti dei blog che vi interessano. In questo modo ogni mattina la prima cosa che fate, andate a invece di andare su Facebook a vedere tutte le cose che inutili che vengono pubblicate, andate su Feedly e vi leggete gli articoli più interessanti. Onestamente io ho tanta fiducia, diciamo così, nelle fonti italiane, però quelle più interessanti sono quelle, diciamo così, d'oltreoceano, e quindi tutti i blog di settore del web marketing come moz.com, come Social Media Examiner, insomma ce ne sono tantissimi, HubSpot sicuramente, e allora io ritrovo tutti lì e me li leggo. Ovviamente se c'è qualcosa di utile, se c'è qualcosa di interessante, me lo segno. Ovviamente Feedly vi dà anche la possibilità di segnare tra i preferiti, così me lo metto da parte e lo posso utilizzare nei miei contenuti. E vi assicuro che è tutto più semplice, tutto più veloce se avete la possibilità di come dire, scegliere le fonti migliori. Un'altra soluzione interessante è quella delle Twitter List, le liste di Twitter. Le liste di Twitter sono appunto degli strumenti nativi, cioè degli strumenti che si trovano proprio su Twitter, che vi consentono di organizzare i vari follower, cioè le persone che seguite ma anche che non seguite, come dire, delle liste tematiche. Ad esempio, io posso avere la lista fonti ufficiali, ok? E posso mettere in questa lista fonti ufficiali i vari account di Google, di Instagram, non lo so. In questo modo, ogni volta che viene pubblicato un tweet da queste fonti ufficiali, io riesco a vederlo, diciamo così, con maggior facilità, ok? Posso gestire queste liste di Twitter con uno strumento altrettanto comodo che si chiama TweetDeck, che è lo strumento ufficiale di Twitter, altrimenti c'è HotSuite che è comunque a pagamento, però diciamo la versione base comunque vi permette di fare qualcosa, però TweetDeck è gratuito, insomma potete fare quello che volete, e vi segnate le varie liste e potete avere tutte le liste che volete e vi organizzate le fonti. Altro strumento molto importante è Google Alert, strumento ufficiale di Google, che vi consente di ricevere un report giornaliero, settimanale, quanto volete, su una determinata keyword. Ad esempio, se voi siete interessati all'argomento, non lo so, libri, ok? Vabbè, libri però forse è una parola chiave un po' generica, perché magari libri poi vi estrapola fuori una marea di contenuti forse a volte inutili, però per esempio libri da regalare oppure non so, qualunque altra keyword, e praticamente nel report vi dà tutte le pagine web che sono state pubblicate nell'arco di 24 ore, una settimana, dipende quando voi decidete, tutte le pagine web che sono state pubblicate che al loro interno hanno quella parola. Quindi se siete interessati a un argomento vi segnate su Google Alert e gestite, diciamo così, gli aggiornamenti in questo modo. Tutto questo poi senza dimenticare che abbiamo anche il visual, ok? Cioè noi non dobbiamo gestire solo i contenuti, le fonti testuali, cioè quelle che ci permettono di creare qualcosa. Io devo avere anche a disposizione degli strumenti per gestire il visual, e diciamo che Canva, già citato nel precedente intervento, è fondamentale per creare grafiche, creare infografiche. Se volete gestire, diciamo così, l'aspetto visual del vostro blog, con questo potete velocizzare tantissimo. Unsplash è uno dei tanti siti che vi permettono di scaricare immagini gratis, ok? Se avete bisogno di immagini gratis per il vostro progetto personale, invece di andare a comprarle, che comunque costano poco, magari per un progetto commerciale, per un sito web vale la pena, però diciamo, se dovete pubblicare un articolo al giorno, andate su Unsplash e trovate tutte le immagini che volete. Sono Creative Commons Zero, significa che potete fare quello che volete, ok? Pensate che due anni fa la Apple ha usato le foto di Unsplash per il sito web. Cioè, se la Apple usa le foto di Unsplash per il sito web, mi permetto di farlo anche io, insomma. Giusto per definire la qualità, insomma, ecco. Optimizilla, strumento decisivo per ridurre il peso delle immagini. Che voi mica, una volta preparata l'immagine, la caricate così come l'avete fatta. Cioè, dovete sintetizzare il peso. Cioè, l'immagine, quando va online, deve essere il più leggera possibile, senza perdere ovviamente la qualità, perché altrimenti fa schifo. Ovviamente tutto questo perché? Per favorire la velocità di caricamento della pagina. Ok? Più le pagine sono veloci, più Google è contento, più gli utenti sono contenti, e questo è importante, soprattutto da mobile, ecco. E poi Bifunky, vabbè, è uno dei tanti strumenti per ridurre, diciamo così, le dimensioni delle immagini, perché anche quello può essere utile invece di utilizzare il famoso Photoshop. In realtà lo abbiamo un po' ammazzato Photoshop in questi interventi, cioè quello precedente ha detto vabbè non l'ho utilizzato, io sto dicendo vabbè non fa niente, usate Bifunky e cose varie. In realtà perché? Perché come dire, i vari Photoshop sono abbastanza pesanti, cioè per fare quelle due o tre cose vi mettete un programma sul computer, poi magari craccato, senza licenza, così è. Invece con questo utilizzate tutto in tranquillità. Detto ciò, io mi fermo e do la parola a voi. Se avete delle domande, sono qui.
Allora, su ciò che hai detto sui tag e le categorie, conviene quindi di andare a ripescare i vecchi contenuti e rimodificarli con il SEO?
Accidenti se conviene andare a ripescare i vecchi contenuti e modificarli e migliorarli. Io lo faccio ogni giorno, cioè nel senso che oggi io per esempio su un mio social web sono arrivato a un punto in cui pubblico pochi articoli unici, anche perché sono arrivato proprio a raschiare il fondo del barile dopo 10 anni di pubblicazioni, e miglioro quelli vecchi. Attenzione, migliorare quel... Non ho capito.
Indicizzazione non di contenuto.
Allora, indicizzazione non di contenuto. Allora, l'indicizzazione significa fare in modo che Google abbia quella pagina nel proprio indice. Quindi l'indicizzazione già c'è. Il posizionamento forse. Il posizionamento può migliorare se tu in qualche modo migliori il contenuto, cioè se l'articolo è se il contenuto è sempre quello, ovviamente è difficile convincere Google che ha bisogno di un posizionamento migliore. A essere indicizzato è indicizzato, quindi c'è nell'archivio. Per verificare basta che fai site due punti permalink e hai il risultato. Se c'è vuol dire che è indicizzato, se non c'è vuol dire che non è indicizzato. Per migliorare il posizionamento, cioè rinfrescare il contenuto, cioè che cosa significa rinfrescare? Aggiungere delle sezioni, aggiungere delle foto, cambiare le foto, mettere delle foto migliori, migliorare il tag title, magari all'inizio hai messo un tag title un po' a caso, ne metti uno più specifico, ok? Tutto questo può migliorare tantissimo il posizionamento. Io ho guadagnato tantissime posizioni migliorando i vecchi contenuti. Perché? Perché per un semplice motivo, perché quel contenuto magari prima non aveva alcun significato per Google, cambiando, migliorando, riscrivendo a volte completamente, acquisisce un valore completamente nuovo e viene premiato. Ovviamente l'ultima cosa, attenzione, non cambiare il permalink. O meglio, perché il permalink, se tu cambi il permalink è come se tu stessi pubblicando un articolo completamente nuovo, e se non c'hai un sistema di reindirizzamento rischi di avere un contenuto 404, cioè se il permalink prima era mysocialweb.it/il-mio-contenuto e io cambio il mio contenuto trattino nuovo, ok, il vecchio permalink viene visto come un contenuto 404, cioè una pagina rotta, ovviamente se non c'è un sistema di reindirizzamento. La data di pubblicazione, ovviamente se il tuo permalink, cioè se l'indirizzo ha la data, cambiando data di pubblicazione cambia anche il permalink. Se non ci fosse, è molto più semplice cambiare data, però bisogna fare molta attenzione perché Google può vedere questo comportamento come un modo per... nel senso che il ragionamento è questo: se io cambio data di pubblicazione vuol dire che è qualcosa di completamente nuovo. Okay? Se io cambio una virgola e cambio data di pubblicazione sto prendendo in giro qualcuno. Se io riscrivo completamente l'articolo, cambio la data di pubblicazione e non ho neanche il problema del permalink, va bene. Però comunque è una pratica che io consiglio di fare una volta ogni tanto, cioè non fare sempre questa cosa, perché comunque è una forzatura in linea di massima.
Se dice aggiornato a, cioè l'articolo esce con una doppia data, la data in cui è creato e la data in cui è aggiornato.
Allora, diciamo che una soluzione del genere può essere fatta in che modo? Io ho la data di pubblicazione dell'articolo e poi diciamo nel primo paragrafo o nel sottotitolo posso dire aggiornato al 25 marzo, non so. Però la doppia data è un qualcosa che non è contemplato, diciamo. Puoi scriverlo nel testo, puoi avvisare nel testo che è stato aggiornato. Penso ultima domanda e poi abbiamo chiuso.
Quanto è importante la keyword density per la SEO?
Keyword density è un qualcosa che non esiste. Il discorso è questo. È un qualcosa che, come dire, viaggia in una sorta di zona misteriosa, ok? Nel senso che noi la risposta non la sappiamo. Però c'è da dire questo, che con il passare degli anni Google è diventato molto bravo a capire se un contenuto è valido a prescindere da quello che c'è scritto dentro. Cioè, nel senso, come se mi passi un termine di linguistica, al di là del significante, è il significato che è più importante. Questo che cosa significa? Che se prima si vedevano delle cose mostruose, no? Tipo scrivere la parola te, cioè la bevanda, no? T-H-E, T-E con un accento, T-E con l'altro accento, T con l'H finale. Allora tu dici, ma perché questa cosa? E no, perché quelle poi sono diverse keyword, la gente cerca, cioè non so se prima aveva un senso, oggi non ha assolutamente più senso. Ovviamente è chiaro che se io ti dico sto scrivendo un articolo sui migliori libri da regalare a Natale, è chiaro che all'interno del contenuto ci sarà un riferimento ai migliori libri da regalare a Natale. Quello che è importante capire è che io non mi devo fissare sul fatto che io devo ripetere i migliori libri da regalare a Natale 30 volte. Affronta l'argomento. Cioè, in questo articolo elenchiamo i migliori libri da regalare a Natale e ti è uscito naturale, insomma. Poi sicuramente ti uscirà fuori i testi più interessanti per un regalo gradito, ok? Le feste di Natale puoi passare con un buon libro. Tutto questo ha a che fare con la keyword density? No, nel senso che magari poi alla fine esce fuori che la parola esatta l'hai ripetuta due volte, tre volte, ma è il contenuto in sé che è contestualizzato. Quindi io ti dico questo: se tu mi dici, ma quante volte devo ripetere la parola chiave in un testo, non esiste questa risposta, nel senso che è una semplificazione. Qualcuno dice che esiste la keyword density, perfetto, poi mi deve portare un documento di Google che mi dice esiste la keyword density. Esiste un concetto, un discorso legato al fatto che se io parlo di, diciamo, esiste una correlazione legata al fatto che se io parlo di un argomento è plausibile pensare che all'interno del testo ci sia un riferimento a questo argomento. Cioè, io non posso pensare di posizionarmi per libri da regalare a Natale se sto parlando di viti da avvitare nel muro, okay? Oppure libri da regalare d'estate, okay? Per fare un esempio più realistico. Però io ti dico la verità, non mi concentrerei tanto su contare quante volte ripeto la parola nel testo, ma più che altro pensare a come rendere quel contenuto più interessante possibile. Facendo una ricerca con quegli strumenti, più che altro io posso capire, ecco, se io sto facendo un articolo, e qui poi chiudo perché non mi caccia, i migliori libri da regalare a Natale, per esempio io posso con quegli strumenti capire i migliori libri da regalare a Natale di marketing, i migliori libri da regalare a Natale di cucina, ok? Allora io, andando a cercare, capendo cosa vogliono le persone, io lì posso essere bravo con più che con le parole chiave, con i topic, e organizzare il contenuto in modo da toccare quei topic e non andando a caso, perché là potrei parlare di tutto e di più, ok? Signori, grazie.
Sapevi che allo SMAU Roadshow i workshop formativi sono molti di più di quelli che puoi trovare su SMAU Academy? Cosa aspetti? Scopri sul sito le date di quest'anno e vieni anche tu a seguire più di 50 workshop completamente gratuiti.